ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Berlino 1945 di Anthony Beevor. È un'opera di storia militare e sociale dedicata alla battaglia di Berlino e al collasso finale del Terzo Reich nella primavera del 1945. Il volume, noto internazionalmente anche come The Fall of Berlin 1945, non tratta l'ultima offensiva sovietica come una semplice sequenza di manovre, ma la colloca dentro una crisi umana e politica di proporzioni eccezionali. Beevor unisce fonti d'archivio, testimonianze e documentazione proveniente da più paesi per seguire comandanti, soldati, funzionari nazisti e civili travolti dall'avanzata dell'Armata Rossa. Il suo scopo è spiegare come la capitale tedesca sia divenuta il punto d'incontro fra strategia alleata, rivalità sovietiche, fanatismo del regime e sofferenza della popolazione, l'attenzione al caos dell'evacuazione, alla distruzione urbana, alle violenze e alle scelte imposte dalla sconfitta, rende il libro un'analisi della guerra totale, oltre che della caduta di una città e di una dittatura. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'assalto sovietico a Berlino come decisione strategica e politica. Beevor presenta la conquista di Berlino come l'esito di un'enorme operazione militare, ma anche come una corsa politica verso il centro simbolico del nazismo. Nella primavera del 1945, la Germania era già strategicamente sconfitta. Ciò non eliminava, però, l'importanza della capitale, sia per il valore propagandistico della vittoria, sia per il peso che essa avrebbe avuto nell'assetto postbellico dell'Europa. Il libro mette quindi in relazione l'avanzata delle armate sovietiche con le priorità di Stalin e con la competizione fra i principali comandanti dell'Armata Rossa. Questa chiave impedisce di leggere l'offensiva come un movimento lineare e inevitabile la pressione per arrivare primi. Le informazioni imperfette e l'ambizione personale influenzarono tempi, costi e metodi dell'azione. La resistenza tedesca, pur incapace di mutare il risultato della guerra, rese inoltre l'attacco costoso e frammentato, soprattutto nelle aree fortificate e nel combattimento urbano. Beevor evidenzia così una contraddizione centrale: Berlino aveva un'enorme rilevanza politica proprio quando il suo valore strettamente militare diminuiva. Comprendere questa distinzione aiuta a spiegare perché gli ultimi giorni del conflitto europeo furono tanto distruttivi e perché la vittoria sovietica nella città assunse immediatamente un significato internazionale. Secondo, il collasso del Terzo Reich e la persistenza del fanatismo. Uno dei nuclei del libro è il modo in cui un regime ormai sconfitto continuò a mobilitare, intimidire e sacrificare la propria popolazione. Beevor descrive il collasso delle istituzioni tedesche non come una dissoluzione istantanea, bensì come un processo disordinato in cui ordini contraddittori, propaganda e paura convivevano con la crescente consapevolezza della catastrofe. La dirigenza nazista cercò di prolungare la resistenza facendo leva sul dovere, sul terrore delle rappresaglie e sull'illusione che una svolta militare o diplomatica fosse ancora possibile. In questo contesto furono coinvolti uomini anziani, adolescenti e reparti eterogenei, spesso privi di mezzi adeguati e di reali prospettive operative. Il volume non riduce tale comportamento a una formula psicologica. Mostra come il fanatismo ideologico si intrecciasse alla coercizione amministrativa, al timore della punizione e alla disintegrazione delle normali strutture civili. Anche il bunker di Hitler e la sua cerchia assumono rilievo come centro di decisioni sempre più scollegate dalla realtà esterna. L'analisi chiarisce che la fine del regime non fu soltanto una sconfitta sul campo, fu il fallimento definitivo di una cultura politica che anteponeva la fedeltà assoluta e la negazione della realtà alla sopravvivenza dei cittadini. Terzo, la popolazione civile fra fuga, assedio e distruzione della vita urbana. Beevor attribuisce ai civili un ruolo essenziale, evitando che Berlino appaia esclusivamente come il teatro di generali e divisioni. La capitale alla fine della guerra era una città di rifugiati, famiglie separate, feriti, anziani e bambini, sottoposta a bombardamenti, carenze alimentari e disfunzioni dei servizi essenziali. L'avanzata da est aveva già generato vasti movimenti di fuga verso Occidente, mentre chi rimaneva a Berlino doveva affrontare l'assedio e l'incertezza sul destino immediato. Il libro mostra come la guerra urbana trasformi luoghi ordinari, abitazioni, cantine, ospedali, strade e stazioni, in spazi di protezione precaria, combattimento o sopravvivenza. Questa prospettiva non serve soltanto ad accrescere l'impatto emotivo della narrazione. Spiega concretamente perché le decisioni militari e politiche producano effetti che superano il fronte. La distruzione delle infrastrutture altera la distribuzione di cibo e cure. La paura favorisce voci incontrollate e il collasso dell'autorità rende più vulnerabili le persone prive di risorse. La condizione civile evidenzia inoltre l'ambiguità della liberazione dalla dittatura. La fine del nazismo non significò automaticamente sicurezza o ordine. Berlino diventa quindi un caso limite per comprendere il costo sociale della guerra totale e la lentezza con cui una comunità urbana può tornare a funzionare dopo una sconfitta assoluta. Quarto, vendetta, disciplina e violenza nell'avanzata dell'Armata Rossa. Il libro affronta senza attenuazioni le violenze commesse durante l'occupazione sovietica, comprese le violenze sessuali contro le donne tedesche. Beevor colloca questi crimini nel contesto della brutalizzazione prodotta dalla guerra sul fronte orientale, dove l'invasione nazista dell'Unione Sovietica aveva lasciato una memoria di massacri, distruzioni e umiliazioni. Tale contesto aiuta a comprendere la forza del desiderio di vendetta, ma non lo trasforma in una giustificazione. La distinzione è decisiva a spiegare le condizioni che favoriscono la violenza non equivale a cancellare la responsabilità di chi la esercita o delle autorità incapaci o non sempre disposte a impedirla. L'autore considera anche il problema della disciplina militare, le differenti condotte individuali e il rapporto fra ordini ufficiali, controllo effettivo delle truppe e impunità. Ne emerge un quadro che rifiuta sia l'immagine idealizzata del liberatore sovietico, sia la rappresentazione indistinta di un esercito ridotto alla violenza. L'Armata Rossa fu la forza che sconfisse il nazismo a Berlino, ma il suo arrivo portò anche nuove forme di terrore per molti civili. Questa complessità costituisce una delle ragioni della rilevanza storiografica del volume. La vittoria del 1945 viene esaminata insieme alle sue conseguenze morali, sociali e individuali. Infine, fonti incrociate e storia dal basso nella ricostruzione della battaglia. La specificità di Beevor risiede nel metodo narrativo documentario, con cui collega il livello delle decisioni supreme alle esperienze vissute. L'opera utilizza materiale emerso dagli archivi sovietici dopo la fine della Guerra Fredda, affiancandolo a fonti tedesche e occidentali e a testimonianze personali. Questa pluralità è importante perché la battaglia di Berlino fu a lungo raccontata attraverso memorie nazionali parziali. Ciascuna tendeva a privilegiare il proprio esercito, i propri traumi o la propria interpretazione politica della vittoria. L'incrocio delle fonti, consente invece di verificare, distinguere e mettere in tensione le diverse prospettive. Beavor non propone una cronaca puramente tecnica delle operazioni. Alterna la scala strategica con episodi che mostrano come gli ordini venissero percepiti e subiti sul terreno. Il risultato è una storia leggibile, ma non semplificata, nella quale la catena di comando, gli errori di valutazione e la confusione delle informazioni acquistano conseguenze umane riconoscibili. Naturalmente, le testimonianze richiedono cautela, perché possono essere segnate da memoria selettiva, paura o autoassoluzione. Il valore del libro sta proprio nel non fondarsi su una sola voce. La sua ricostruzione fa capire che la storia della caduta di Berlino non appartiene esclusivamente ai vincitori o ai vinti, ma nasce dal confronto critico fra documenti, esperienze e contesti. In conclusione, Berlino 1945 è consigliato a lettori di storia della Seconda Guerra Mondiale, studenti interessati alla fine del nazismo e a chi cerca un'analisi della guerra che non separi operazioni militari, potere politico e destino dei civili. Può essere utile anche a chi conosce già gli eventi essenziali della battaglia. Il suo contributo non consiste soltanto nel ricostruire chi avanzò e chi resistette, ma nel mostrare perché le ultime decisioni del Reich e dell'Unione Sovietica ebbero conseguenze così profonde per persone comuni e combattenti. Il principale beneficio intellettuale della lettura è l'acquisizione di una visione non celebrativa della vittoria del 1945. La distruzione del regime nazista appare come una necessità storica, mentre le atrocità e le disfunzioni che accompagnarono la conquista della città restano parte integrante del quadro e non una nota marginale. Rispetto a molte sintesi di storia militare, Beavor si distingue per la capacità di integrare la logistica dell'offensiva, le rivalità al vertice, il collasso amministrativo tedesco e la vulnerabilità della popolazione. Rispetto a opere concentrate esclusivamente sulla memoria delle vittime, offre invece una cornice strategica che rende comprensibili le condizioni in cui quelle esperienze maturarono. Ne risulta un libro impegnativo per i temi trattati, ma accessibile nella costruzione narrativa, una lettura particolarmente valida per capire come una battaglia conclusiva possa determinare, al tempo stesso, la fine di un regime e l'inizio di un nuovo ordine europeo. Se vuoi supportare Anthony Beavor, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!